Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Popolare Network, buona serata da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz in un giorno d'estate, con cui dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 fino a settembre andiamo a Newport negli anni 50 alle prime edizioni del primo festival del jazz organizzato negli Stati Uniti. Nel 1955, alla sua seconda edizione, il Festival di Newport è il teatro di una clamorosa rinascita. Miles Davis, che si è rovinato carriera e reputazione con l'eroina e che molti danno per finito, viene inserito dall'organizzatore del festival George Wynn in una all-star di jazz moderno collocata fuori programma nell'ultima giornata di Newport e presentata da Duke Ellington. L'assolo di Davis in Round Midnight lascia tutti di stucco e il trombettista torna immediatamente al centro dell'attenzione. L'anno successivo è proprio Duke Ellington il protagonista di un'altra e forse ancora più clamorosa rinascita che avviene grazie al festival. I risultati dei referendum specializzati non stanno premiando la sua orchestra e Ellington sta attraversando probabilmente la fase più critica della sua carriera. Ellington sa che il settimanale Time ha nel cassetto da almeno un paio d'anni una cover story su di lui, ma non si decide a dargli la copertina, mentre già nel 1954 ne ha fatta una sul molto più giovane Dave Brubeck. Ellington affronta Newport con preoccupazione, sia perché Newport è già diventato una ribalta e un banco di prova molto importante, dove un musicista della sua statura non può permettersi una esibizione banale, sia perché il festival mette di fronte ad una dimensione di pubblico, migliaia di persone, che per Ellington è inabituale e inquietante. A Ellington è affidata la chiusura del festival. Dopo un primo breve set alcune ore prima, torna sul palco verso mezzanotte. La suite che ha appositamente preparato, dedicata a Newport, viene accolta tiepidamente. Poi, improvvisamente, sulla solo monstra del sax tenore Paul Gonsalves, che cuce le due parti di Diminuendo and Crescendo in blu, una avvenente bionda, Elaine Anderson, una bellezza alla Marilyn Monroe, si scatena a ballare, l'orchestra si galvanizza, il pubblico è in visibilio e alla fine, dopo 14 minuti di brano, è il delirio. Durante l'epico assolo di Gonsalves in Diminuendo and Crescendo in blu, non c'è solo la bionda che si alza a ballare. C'è anche, e questo ci aiuta a capire perché quell'episodio apparentemente piccolo, tanto piccolo non è, c'è anche George Wynn che, paradossalmente proprio quando il concerto sta finalmente carburando, tenta disperatamente e invano di convincere Ellington a stoppare il chilometrico assolo di Gonsalves. E perché? Ellington aveva affrontato il pubblico di Newport non certo con tranquillità, ma anche Wynn in realtà era preoccupato, temeva che il pubblico si agitasse troppo. Era tardi e una parte del pubblico aveva già lasciato il festival, ma c'erano ancora circa 7.000 persone che pretendevano dell'altra musica. Per calmarle, Ellington intelligentemente sceglie di cambiare registro. Eccolo mentre, introducendo I Got It Bad, presenta il sax alto Johnny Hodges, uno dei suoi più sublimi solisti, che nel 1955 era tornato all'ovile dopo 4 anni lontano dall'orchestra. Newport, notte tra sabato 7 e domenica 8 luglio 1956.
Paul Gonsalves! Ed Anderson! Paul Gonsalves! Thank you very much, ladies and gentlemen. You're wonderful. And now, all I simply want to say, I'm sure if you've heard of the saxophone, you've heard of Johnny Hodges. Johnny. Johnny Hodges.
Newport, nel piccolo stato di Rhode Island a nord-est di New York, era una località di villeggiatura frequentata da parecchia gente facoltosa. Alla metà degli anni 50, quella di un festival del jazz negli Stati Uniti è un'idea sostanzialmente nuova. Non tutti i vacanzieri di Newport trovavano il jazz una musica apprezzabile. Fin dalla seconda edizione nel 55 il festival incontra difficoltà, per esempio rispetto alla location all'aperto in cui tenere i concerti, per via del disturbo alla loro quiete che diversi villeggianti ritenevano la manifestazione avrebbe arrecato. Il festival richiamava molti giovani studenti che, non trovando alloggio, dormivano spesso per terra. I giovani cominciavano a mostrare segni di inquietudine e comportamenti anticonformisti. Proprio il 56 è l'anno in cui Elvis Presley comincia a sfondare commercialmente e le sue esibizioni, che suscitano fenomeni di isteria collettiva dei teenager bianchi, cominciano ad essere viste come un pericolo dai benpensanti. Inoltre siamo nel pieno degli anni 50, il razzismo è ancora molto forte e non a tutti a Newport avrà fatto piacere che molti dei gruppi invitati da George Wynn al festival fossero neri e che tanti neri fossero in mezzo al pubblico. Wynn quindi aveva delle buone ragioni per temere l'esuberanza del pubblico. Dopo I Got It Bad parte un altro brano con protagonista Johnny Hodges, Gyps Blues, di cui Hodges è cofirmatario.
Yeah, fine.
Thank you. Oh, we got a lot more. We got a lot more. We got a lot more.
Malgrado due pezzi con protagonista Hodges, il pubblico, come abbiamo sentito alla fine del brano, continua ad essere agitato. E Wynn, preoccupatissimo, cerca di far capire ad Ellington che è il momento buono per chiudere. Ma ormai di mezzo non c'è più solo l'insistenza del pubblico. C'è anche Ellington che si è reso conto che quella è la sua grande e insperata occasione. E per la disperazione di Wynn, Ellington va al microfono per tranquillizzare la platea e dice: «Ne abbiamo ancora un bel po'!» e annuncia un altro brano, Tulip or Turnip.
Rayman! Rayman now and Tulip or Turnip. Rayman!
Rosebud or rhubarb, filet, plain beef stew. Tell me, tell me, tell me, dream pain. What am I to you? Doorknob, sapphire or sawdust, champagne, just homebrew. Tell me, dream pain. What am I to you? Do I get the boogie prize? Will I be the hero? Am I in blue skies? Or is my ceiling zero? Tulip, turnip, moonbeam or woodpile, bankroll or I hold you. Tell me, tell me, tell me, G-Fan, what am I to you? We'll find out.
Alla fine del brano si sentiva George Wynn che, preso direttamente il microfono, dice: «Duke Ellington, ladies and gentlemen», per tentare di chiudere, ma il pubblico è in orgasmo e Wynn si rende conto che la band non smetterebbe più di suonare. Nella registrazione sentiamo il pubblico in agitazione e la confusione, anche la tensione. Wynn dice a Ellington: «Stop, fine della storia», e Ellington: «Ancora uno, George, ne vogliono ancora uno». Wynn è tassativo. Allora Ellington bara e, si sente abbastanza chiaramente nella registrazione, gli dice: «Lasciami almeno augurare la buonanotte», e riprende il microfono e Wynn, sempre più disperato, lo sente annunciare niente meno che uno spettacolare, eccitante pezzo, Skin Deep, imperniato sulla batteria di Sam Woodyard. Nelle sue memorie Wynn ha poi riconosciuto che in realtà la scelta di Ellington era stata anche nella gestione della massa del pubblico molto accorta. Non sarebbe stato prudente smettere subito e un pezzo con la batteria come protagonista gettato in pasto al pubblico ebbe l'effetto di saziarlo definitivamente. Dopo Skin Deep, Ellington finalmente sigla la serata con un brevissimo Mood Indigo, uno dei suoi cavalli di battaglia, su cui, con la sua solita classe, si rivolge al pubblico accomiatandosi con la formula «You are very beautiful, very sweet, and we do love you madly». Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz in un giorno d'estate, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 21 o quando vi viene più comodo in podcast.
Thank you very much, ladies and gentlemen. And we have a very heavy request for Sam Woodyard and Skin Deep.